Ciao Francesca.
Ciao, ciao.
Come va?
Bene.
Sì? Sei felice di essere qui a MAPS per la prima volta nella tua vita? È un bel momento. Allora, noi siamo qui con Francesca perché Francesca ha pubblicato il suo nuovo libro per Coconino Press Fandango che si chiama Cronache dalla palude.
Esatto.
È un libro schizzato, a mio avviso, molto divertente, che racconta le storie intrecciate di una serie di personaggi. C'è una ragazza affetta da un problema di cui, sul quale credo tu ti sia documentata per poterne scrivere.
Sì.
Che fondamentalmente suda molto questa ragazza. È un problema che sembra un problema stupido.
È un problema comune, ve lo dico io.
Ecco, è un problema comune, ci dice la nostra Eleonora. E questa ragazza ha questo problema. Ma poi c'è anche una signora che vive in una quercia e non vuole abbandonarla perché è un posto quasi diventa una questione d'orgoglio. Abbiamo il padre di questa ragazza che è un traslocatore ubriacone, innamorato di un transessuale, che a sua volta ha un negozio di vestiti che è ereditato da un'altra persona, che a sua volta incontra un'altra persona ancora. Insomma, c'è una quantità di personaggi in questa cronaca dalla palude pazzesche. E non solo ci sono tanti personaggi, ma le storie sono trattate in maniera diversa. Ogni due o tre pagine è come se iniziasse un nuovo racconto, un nuovo capitolo, con tanto di titolo e a volte anche con stile diverso. Quindi la domanda è d'obbligo, cara Francesca, ma come accidenti hai pensato a una cosa del genere? Cioè è partito da un raccontino minuscolo e poi si è allargato, oppure avevi in mente questa struttura già da subito?
Sono partita lavorando a dei personaggi. Ogni personaggio ha avuto un modo diverso di essere raccontato e quindi per questo è andato da sé il fatto che gli stili, i segni siano tutti diversi.
Ah, è così che è andata?
Così.
Accidenti, no, io pensavo che, cioè, mi stavo chiedendo poi quando a un certo punto uno fa le ultime revisioni o addirittura insomma inizia a tirare le fila, cosa deve fare se qualcosa non torna nel momento in cui ci sono tutti questi racconti che partono e si intrecciano tra loro?
No, certamente. L'idea è stata quella di lavorare a tanti personaggi, ognuno appunto raccontato in maniera differente e questo ha portato a stili diversi. Poi è ovvio che se li butti tutti così non c'è un dramma, c'è solo un gran casino. Si tirano
come
le fila
detto.
Come si fa nel cinema, no? Lavorando a tante scene, poi le si rimonta, si vede dove bisogna sviluppare di più, dove togliere, e a quel punto si trovano dei personaggi più interessanti, si allungano quelle parti. Ho lavorato un po' così, in questa maniera, non è... Sì, appare tutta caotica perché i segni sono tutti diversi e questo mi piace, però c'è una struttura.
No, infatti si intrecciano bene le cose.
Sì,
diciamo.
Sì. Non è che abbia lavorato all'idea degli stili diversi a priori, no? Perché se no verrebbe solo una questione di stilismo, di decorazione. Va da sé, insomma, che ci siano modi di raccontare diversi.
Quanto tempo ci hai messo da quando hai avuto la prima idea a quando hai consegnato, diciamo?
Dalla scintilla sono passati quasi 2 anni.
Accidenti.
2 anni, ma dalla scintilla, oddio, sembra che mi arrivi una pietra in testa. mi sono messa lì con una gran fatica, ci ho messo una vita, ho avuto anche dei ripensamenti, paure, eccetera, figurati.
Del tipo sto sbagliando tutto?
Sì,
ancora
naturale.
Una volta, perché mi sa che te lo dici quasi ogni volta, o c'hai dei momenti in cui sei del tutto sicura di quello che stai facendo?
Banalmente sei sicuro, magari se fai una cosa corta la puoi guardare subito, questa è una cosa talmente grande, ho tagliato tanto che... come tutti, ci sono insicurezze, sì. Poi verso la fine, quando... anche perché è difficile riuscire a gestire una cosa molto grande, no? A vederla, io non so mai come devo vederla. Se fare riproduzioni tutte piccole, vederle, certi mi dicono semplicemente sul computer ti fai una griglia e
certo.
Vedi. Però io non so usare bene, insomma.
Ah, quindi insomma la tua idea era veramente di adibire una parete di casa tua,
esatto,
a enorme storyboard.
Esatto. Avrei dovuto far così, non ce l'ho fatta. Li ho messi per terra dove potevo.
Dove non entravano altri, però se no diventava un casino. Senti, il tuo stile e il tuo umorismo funziona sempre molto. Mi chiedevo come è cambiato nel tempo, visto che tu, tutto sommato, hai sempre avuto un tuo modo satirico di guardare la società odierna e contemporanea, di rimetterla nei tuoi fumetti e nelle tue storie e talvolta anche nei tuoi singoli disegni. Volevo sapere quali sono in questo Cronaca dalla palude, secondo te, i tratti che poi tu hai deformato, rivisto, che però ti colpiscono di più della società di adesso e che tu in qualche modo hai, magari mascherandoli, messi all'interno del libro.
È difficile, la prima cosa che mi viene in mente è dire che certa ironia che ha a che fare con la realtà è venuta fuori spontanea, appunto, non ho voluto dire niente, non ho voluto ironizzare sulla società, ho voluto ironizzare su raccontare dei personaggi, poi per forza è venuta fuori sicuramente, è la società che vedo sarà. Mescolata, perché ognuno si porta dentro di sé la realtà. Non sto rispondendo?
Sì, no, è chiaro che io da lettore, noi da lettori vediamo il prodotto finito, tu ci sei dentro e quindi magari è ovvio che non ti rendi conto di determinate cose,
certo.
Però nei tuoi libri, insomma, l'ultimo uscito per la Coccolina, se non sbaglio, era Hiawatha Pitt,
sì.
Che era una riproposizione, insomma, di un tuo personaggio.
Sì, di un
così.
Vecchio personaggio.
Ecco, lì era evidente la satira che c'era rispetto
sì,
a determinate cose.
Sì, sul consumismo, però se tu pensi era in un momento in cui magari... No, beh, insomma, gli anni Ottanta erano molto...
Eh beh, cioè, ne paghiamo le conseguenze ancora adesso, Francesca, fai un po' te. Lo so, è sempre molto difficile per tutti gli artisti e gli autori che abbiamo prendere le distanze dal loro lavoro e in qualche modo commentarlo, me ne rendo
è
conto.
È ovvio, naturale.
Lo so, però è l'unico modo in cui si può parlare in realtà uno dei modi in realtà in cui si può parlare di questo lavoro. Rispetto invece ai singoli personaggi, vai dal microscopico al macroscopico, perché sono degli acari addirittura che parlano, passando ai gatti, arrivando poi agli esseri umani e addirittura in qualche modo all'albero, che non parla mai, però è una presenza. Molto molto grossa. Sei una fautrice dello spiritualismo panico totale in natura?
Probabilmente, però è come ti ho detto, ho lavorato su tanti personaggi, un personaggio può essere anche l'albero, no? Cioè la storia dell'albero, brevissima, poi alla fine, da quando nasce al momento in cui nessuno si accorge che l'albero è completamente morto. Alla fine i gatti vagano. Probabilmente questa idea di lavorare su tanti piani è naturale. In questi anni ci sono stati libri come si chiama Eyes Even di Daniel Closo, o anche film dove ci sono storie corali, insomma storie di tanti personaggi, tante cose che si intrecciano. Non è che abbia inventato niente di nuovo e probabilmente sarò una spiritista panica?
Spirit ti piace come cosa? Potrebbe funzionare come definizione. Senti, e invece io sono molto interessato ai tratti che hai dato forse al personaggio più a tutto tondo del libro, cioè la ragazza protagonista, quella che soffre di... Non mi viene in mente il nome, come si chiama la malattia? Iperidrosi?
Si chiama Silvia. Iperidrosi.
Iperidrosi, Silvia si chiama la...
Si chiama Silvia.
Ecco. Una disegnatrice di fumetti anche, che a un certo punto vede in qualche modo una sua creatura rubata, secondo lei, ad un primo sguardo.
No, proprio rubata.
Però poi insomma capiremo che forse tutto sommato almeno una ricompensa di qualche tipo le arriva.
Però è una vendita sempre.
È certo che è sempre una vendita. Infatti per quello parlavamo di arte e soldi, no? Anche in questo caso. Però mi è sembrato molto, molto bello il personaggio perché ancora una volta, come capita talvolta nei tuoi lavori, lo stato d'animo del personaggio si riflette sul tratto con cui è disegnato il mondo che abita, per cui è un mondo sudato, è un mondo liquido che sgocciola.
È una palude, è tutto su una palude, realmente.
Ecco, ma in particolare il mondo di Silvia però è fatto di acque e di acqua.
Sì, il suo mondo è in effetti, ma è involontario, in effetti poi è una metafora del mondo in cui vive, il suo corpo e il suo secernere sudore.
Continuamente, una cosa socialmente molto imbarazzante.
Sì, non chiedermi se io sudo, no, non
no,
sudo.
No, ma non te lo chiederei mai.
Per un... insomma, sono arrivata a leggere dei blog su questo problema e ho associato ai racconti una ragazza, una disegnatrice di fumetti che avevo conosciuto, giovane, molto brava, che era molto ironica, aveva una forza enorme nei disegni, però di persona era timida, aveva paura del mondo, ma non sudava, insomma. Ho associato le due cose e mi è sembrato anche un racconto sì, in cui mi ci riconosco, nel senso che penso sempre che l'unica maniera è uscire dalla per realizzare le cose è uscire anche dalla solitudine.
Ecco, lei invece all'inizio, questo personaggio, sta soprattutto al computer, che di solito è uno dei primi passi per uscire da una situazione di solitudine che viene imposta, autoimposta, a volte può anche essere però l'unico. Vediamo gli esempi sociologici del Giappone, no? Di questi ragazzi che rimangono chiusi nelle loro quattro mura per sempre, facendosi portare da mangiare via internet, facendo conoscenze, sesso e tutto quanto solo attraverso la rete. Questo è un elemento di modernità nel libro e nella storia, però come spesso capita, le tue storie hanno dei collegamenti molto precisi con determinate cose del reale, ma sono sempre un pochino fuori dal tempo. Qual è la tua accezione di realismo?
Osteria, Francesco,
sono domande difficili.
Non è che stiamo qua a fare pizza e fichi. Ho capito, c'ho la Germandi qua, che faccio? Gli chiedo come vanno le cose. E no.
E io imparo da lui, io imparo tutto da lui.
Pensa un po' come sta messa male questa ragazza.
Allora, dunque,
qual era la domanda? Ti sta
qual è la tua concezione di realismo?
Qual è la mia considerazione della realtà, del tempo, del realismo,
no, no.
Nel senso
il modo in cui tu decidi di rappresentare la realtà in un certo modo invece che in un altro, cioè ci può essere...
Ma è difficile dirlo, non lo so, in effetti l'hai detto tu stesso, tutti i disegnatori che vengono qua faccio la stessa domanda e non cavo un ragno da un
buco. No, non hai capito, sei la prima a cui faccio questa domanda, però mi veniva questa idea per quale motivo? Perché il mondo della palude che tu rappresenti è un mondo fuori dal tempo, nel senso che ha determinate
cose.
Che sono legate al progresso, come può essere il computer, come può essere avere un camion invece che andare a cavallo. Però per molti versi è fuori dal tempo. Quindi mi chiedevo semplicemente come tu pensassi alla rappresentazione della realtà. Cioè, se tu creassi un tuo mondo che è a metà tra un mondo reale e un mondo non reale, e quanto e come prendi le cose del reale piuttosto che le altre.
Allora, aspetta, io cerco di...
Vai, sforzati però, sforzati.
Cazzo, allora... Io disegno, cerco, racconto storie che non esistono, storie che possono essere di fantascienza, in effetti uso elementi, personaggi, mondi strani, però la realtà, la società entra per forza perché ci vivo, poi non so cosa prendo delle battute, prendo anche oggetti, cose, mescolo tutto, poi mescolo molto l'invenzione, il sogno anche a livello narrativo, non sono lineare, passo di palo in frasca, mescolo tutto. E la realtà posso anche metterci dentro la politica, capito? Però la filtro, la cambio. Ho un modo, mi piace di più raccontare a molti, probabilmente, che a pochi che sanno cos'è la politica italiana, no? Ecco. Allora mi piace raccontare di più, mi sembra, ma non so se quanto ci sia voluto, di voluto o di intenzionale, insomma, è un modo così.
La cosa che mi ha sempre colpito e che mi fa piacere è che in moltissimi dei tuoi lavori compaiono molti mezzi di comunicazione, però compare soprattutto la radio.
È vero.
Ci sono sempre le radio. Anche qua abbiamo delle vignette che ci ha regalato Francesca, in cui ovviamente, beh, è chiaro che era regalata per noi, quindi il protagonista è la radio. Però capita sempre, no? Che magari ci sono i personaggi, come capita nella vita di tutti i giorni, che stanno facendo altro, e i balloon che invadono la vignetta e che provengono da un apparecchio radiofonico.
È vero, mi viene in mente adesso che ho fatto anche questo sfondo qua della vostra stanza, dietro al giornalista radiofonico.
Ah, vedi?
Era questa stanza qua.
Hai visto un po', vedi? E come mai l'ascolti? Ti piace?
No, conosco uno che si chiama Michele Pompei.
Ah sì, lo conosciamo.
Niente.
E quindi è rimasto
lì. Mi è rimasto l'imprinting. No, no, vabbè, qua siamo tutti amici, ho frequentato tanto, vedi? Quindi è naturale che venga fuori nei disegni.
Beh,
così.
Fantastico, è veramente molto bella questa cosa, perché ecco, è uno dei lati, secondo me, che dà un attaccamento alla realtà e che allo stesso tempo è qualcosa di completamente diverso, perché la radio è reale, ma magari quello che dice la radio è qualcosa di piuttosto bizzarro, come peraltro c'è nella vignetta che c'è qua nel nostro ingresso della sede della radio, in cui appunto c'è uno strano essere, una specie di strano essere gattesco, felinesco, che ascolta la radio, che dice delle cose molto strane, ma pur sempre di una radio si tratta. Francesca, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata.
Grazie a voi.
Non soffri di quella malattia, ma ti ho fatto sudare, lo so.
Per niente, guarda.
Avevi detto, a un certo punto si è presa la testa tra le mani, la nostra Francesca Germandi. E si è spremuta. Allora, il libro si chiama Cronache dalla palude, edito da Coconino, e andatelo a comprare.
Se volete, eh.
Sì. Qua non si obbliga a fare niente nessuno. Sia chiaro. Grazie mille, Francesca, a presto.
Grazie a voi.
Grazie di essere stata qua. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao a tutti.